amore.
Buongiorno e ben ritrovati. Siete all'ascolto del servizio meteo. Parliamo ora del tempo del fine settimana. Banchi di alienazione investiranno tutto lo stivale, fin dalle prime ore del venerdì. Correnti ascensionali porteranno rottura di pale al nord per l'intera giornata di sabato e domenica, mentre il centro, il sud e le isole saranno attraversati da noia, con noia mortale a tratti durante le ore serali. Caso particolare però Piazzola sul Brenta, che sarà interessata dalla 3 giorni di radiazione, dove sono previsti socialità e divertimento, con dibattiti, concerti e il mitico laghetto dove fare il bagno.
Il 17, 18, 19 luglio, Piazzola sul Brenta torna alla 3 giorni di radiazione.info, la radio che ti contamina. Non mancare. Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.
Ormai
eccoci al 25 giugno 2015, la nostra 31esima puntata.
Sono i giorni in cui si sta esaurendo la spedizione punitiva del 16 sul fronte italiano, che è partita da metà maggio, in questi giorni appunto stava finendo, gli austriaci stavano ritirando sulla Winterstellung, una linea che si erano già preparati in caso di ritirata dopo l'offensiva e stanno attendendo gli italiani. Noi però abbiamo iniziato a leggere, dal 15 abbiamo iniziato a leggere l'altro fronte, il Carso, dove ci troviamo il nostro testimone Carlo Salsa.
Però io ho da fare come al solito, questo microfono si sente poco e quindi chiediamo al tecnico nascosto.
Abbiamo l'alieno, il tecnico alieno, noi abbiamo sempre un tecnico alieno.
È il tuo si sente meglio del mio Comunque, c'è un anniversario che invece mi piacerebbe. Boom boom, prova. Così, basso.
1, 2, 3, prova.
Cosa succede?
1, 2, 3, prova.
Va bene, terremo basso, perché l'altro microfono invece è alto, non è... abbiamo questa disparità. E c'è un anniversario che mi piacerebbe invece ricordare con te e a 1914, per ottimi motivi che... verrò di cui magari ne parliamo adesso.
Cosa ricordiamo?
Allora, il 24 giugno 1894, quindi siamo ancora a fine 800, no? Da qui siamo partiti con 1914, e viene assassinato a Lione il presidente francese Sadi Carnot, per mano dell'anarchico e anarchici Sante Caserio.
Ah, la ballata di Sante Caserio.
Esatto, e ce l'abbiamo anche. Ma prima di questo mi piacerebbe capire un po' che cosa, qual era il contesto di questo presidenticidio, no?
Beh, difatti di sicuro qualcosa deve avere combinato nei confronti del popolo, perché gli anarchici agivano sempre come fu il nostro caro e adorato Gaetano Bresci, che pose fine all'esistenza di Umberto I, se non sbaglio, il re buono, come lo chiamavano, che re buono tanto non era, perché come abbiamo...
dopo morto sono buoni tutti.
No, capito? Ma lo chiamavano re buono prima, però a me sembra che non ebbe esitazione a dare ordine al generale Bava Beccaris di sparare addosso la folla che chiedeva il pane.
Sì, però in comune abbiamo appunto che sia Sante Caserio sia Gaetano Bresci se la presero con i presidenti, con i principi, con i governanti, no? E allora, spesso e volentieri, poi visto anche il clima che c'era, siamo a 20 anni dalla Comune di Parigi, rimanendo in Francia, siamo in piena epoca rivoluzionaria in tanti paesi del mondo, viene da chiedersi, cazzo, erano tutti rivoluzionari prima della Prima Guerra Mondiale. Com'è potuto accadere, no? L'abbiamo già affrontato anche con esperti che hanno parlato ai nostri microfoni. E, però, niente, volevo twittare, ma non ci riesco. Allora uno dà uno sguardo un po' più allargato, no? Legato all'omicidio sembra brutto, presenticidio di Sante Caserio, c'era la protesta degli anarchici e non solo anarchici rispetto a quanto stava avvenendo in Francia in quegli anni. C'erano ad esempio per l'ordine pubblico le famose 3 leggi scellerate, no? Che imponevano dei limiti alle libertà, reprimevano un casino, insomma c'erano proteste in corso.
Un po' l'Italia di oggi.
Sì, sì, ma in tanti modi è l'Italia di oggi, perché risalendo ai motivi specifici di Sante Caserio, abbiamo, magari senti, la dedichiamo una piccola canzone, che
assolutamente,
così richiamiamo
assolutamente
un attimo l'attenzione.
Assolutamente sì, vedo che c'è l'interrogatorio di Caserio.
L'interrogatorio di Caserio è bellissimo, sì, dai, dove rivendica il gesto. Che no, però sì, vabbè, dai, possiamo mettere anche quello. E se no,
dato che abbiamo lanciato la pietra, non nascondiamo la mano. E quindi, appunto, dedichiamo questa, la canzone di questo compagno anarchico che
sì, tanto poi dopo sentiamo che anche la ballata,
esatto,
che
la ballata,
che hai
di, la ballata di Sante Caserio.
Adesso ci sentiamo l'interrogatorio, appunto, dove lui non fa che
dove Caserio chiacchiere poche e fatti tanti
e rivendica senza nessun problema quello che ha fatto. Piccola nota, sembra che non l'abbia colpito al cuore, il presidente francese Carnot era su una sai perché era a Lione per l'Expo. No, vabbè, giusto per
sì,
i
sì, no, ma comunque alla... esatto, esatto. Noi sono sempre delle cose che accadono.
No, vabbè, era in macchina e lui riesce ad avvicinarsi e a pugnalarlo, no? Sembra che l'abbia pugnalato al fegato e non al cuore, ma in ogni caso è morto in seguito alla, al pugnalato.
Sì, un po' come quando i partigiani polacchi colpirono Heydrich a Praga.
Ecco, ricordati questo dei polacchi, perché lo ritroviamo poi nel discorso che ti sto preparando dopo, perché facciamo una carrellata di ricordi oggi. Ah. Vabbè, comunque, iniziamo subito con Sante Caserio, il suo interrogatorio e il presenticidio del 24 giugno 1894.
Entra la corte, esamina il Caserio. Egli domanda se si era pentito. 5 minuti m'avessero dato un altro presidente, avrei ammazzato. Lo conoscete voi questo pugnale? Sì, lo conosco, c'ha il manico arrotondo nel cuore di Carnot, l'ho penetrato a fondo. Li conoscete voi, vostri compagni? Sì, e li conosco. Io son dell'anarchia, Caserio fa il fornaio e non la spia.
E a me piace molto questa versione dell'interrogatorio di Sante Caserio. Ritorniamo quindi a Sante Caserio e ai motivi, no? Se dei motivi, diciamo, più locali di questo gesto, perché i motivi generali gli anarchici li hanno da quando sono nati, perché
certo, dove, cioè, appunto, come
non
dico,
è un problema, un governo, no, ma appunto, un potere non è mai un buon potere,
esatto, perché come dicono loro, dove c'è stato non c'è libertà, dove c'è libertà non c'è stato,
e quindi di ragioni ne aveva già più che sufficienti. Ma in particolare l'anno precedente era stato giustiziato, erano stati giustiziati 3 anarchici, ma uno in particolare aveva fatto indignare parecchie persone, tra cui tanti anarchici in Francia. È stato l'esecuzione di Auguste Vaillant. Adesso lasciate perdere la mia pronuncia francese, che è veramente squallida.
Ma non importa.
Maccheronica, si direbbe. E questo qua aveva fatto un attentato, era l'autore di un attentato dinamitardo contro il Parlamento francese. Attenzione, un attentato che già nei propositi e anche nei fatti non voleva uccidere nessuno, ma ferire. Era un avvertimento, no? Contro un simbolo. Boh. E quindi in realtà aveva ferito, non aveva ucciso. Quando è stato condannato alla ghigliottina, chiaramente si è chiesta la grazia, tra cui anche al presidente Carnot, che la rifiutò. E questo indignò molti, perché dicono, scusa, non è che lui ha ucciso, perché Vaillant lo rivendicò, io se volevo uccidere
avrei ucciso,
che caricassi a pallettoni invece che come l'ho caricato, e sarebbero morti. E nonostante questo, appunto, viene
ghigliottinato.
ghigliottinato. C'è stato un altro fatto, sempre nel 1893, che ha causato dei dissapori fortissimi tra Francia e Italia, anche a livello appunto di paesi e di stati, ed è stato il poco ricordato linciaggio degli immigrati italiani.
Ah, mi ricordo una
alle saline. Camargue. Adesso allora il nome io ve lo posso anche dire, ma tanto
no, ma non fu un linciaggio, fu proprio un massacro di italiani,
sì,
poveretti.
Sì, un massacro. Linciaggio lo chiamo perché è stato adai gues mortes, già dice tutto.
Mi ricordo questo fatto che appunto i lavoratori francesi linciarono a morte, tra l'altro, non solo, appunto, linciarono i lavoratori italiani che cercavano solamente un po' di pane fuori dalla patria, dato che il Regno Savoia non offriva niente.
Erano tanti gli italiani che erano in giro a lavorare, erano negli Stati Uniti, erano in Europa, erano in tanti paesi.
Sì, appunto, c'erano anche due, Niccolò Sacco e Bartolomeo Vanzetti, per esempio.
Prima di loro ce n'erano tanti altri. Sacco e Vanzetti nascono in questi anni. E sarà poi nel 20 che abbiamo il loro epilogo, 27 poi l'esecuzione. Però a fine 800 gli italiani sono un po' dappertutto a lavorare, perché le condizioni di vita in Italia erano piuttosto...
Sì, come appunto abbiamo ricordato il nostro Tonle Bintar, un abitante del piano di Asiago, che già lui nel 1860... perché già aveva sentito Marx, quindi parliamo di quegli anni là, lui già si trovava in Germania per lavorare nelle cave. Perché appunto in Italia, come dici tu giustamente, di pane non ce n'era, c'era solo schiavitù.
Chiaramente gli italiani vanno a fare lavori di bassa qualità, molti, perché poi c'è stata anche, come in tutti i fenomeni migratori, abbiamo una parte di qualità e una parte di bassa qualità, cioè dal manovale fino
al tecnico,
l'avvocato, l'esperto.
Ma l'avvocato, eccetera, non serve a nulla, ho sempre detto.
Ce ne sono. Beh, dai, uno Pietro Gori, grande anarchico e autore di molte poesie, testi di canzoni anarchiche, però è amico di Sant'Ecaserio, amico, si conoscevano. Però lui negli Stati Uniti era. No, non era negli Stati Uniti, era in Francia. Torniamo al 1893. Gli immigrati italiani che erano in Camargue, nelle saline, chiaramente erano in mezzo a lavoratori di un po' tante provenienze, nonché francesi, chiaramente a fare un lavoro di bassa qualità.
Sì, anche perché stare in mezzo al sale non era proprio una cosa bellissima, anche perché questo è un lavoro prevalentemente estivo e quindi eri sotto
stagionali,
estivo, loro guadagnavano, cioè se cavolo solo guadagnassi una pagnotta e basta.
I francesi che hanno linciato è veramente dire poco, nel senso che
li hanno
massacrati di botte, annegati, è stata una schifezza infinita. E tra l'altro sono proseguite le manifestazioni contro gli italiani anche oltre.
Com'è che dicevano? Adesso io non so in francese, so che dicevano sempre questa frase: sale italien, cher casse toi. Ma non so se sia sale sia merda, comunque, o comunque italiano, tornatene a casa tua.
Sì, non chiederlo a me perché io in francese.
No, era proprio la frase, perché era proprio una frase classica, un po'. Come dopo fu a Marcinelle, come fu anche in Svizzera, dove c'erano sui bar, posti pubblici, c'è scritto vietato l'ingresso ai cani e agli italiani.
E questo trattamento, appunto, ce lo hanno riservato i popolani. Qui non stiamo parlando né di generali, né di presidenti.
Sì, sì, no, avevo letto qualcosa
di questo
fatto delle Camargue.
Lavoratori.
Contro lavoratori.
Poveracci. Contro altri lavoratori poveracci.
Ma è un po' la situazione.
Il sindaco di questo paese, era Marius Terras, non so come lo si pronunci in francese, però questo aveva addirittura incitato tutti i proclami razzisti,
un Ku Klux Klan francese.
Un Ku Klux Klan che però veniva era normale, no? Sentivi parlare di questi immigrati che venivano a rubare il lavoro, che erano sporchi, erano, rubavano, insomma, delle schifezze che attentavano alla tua vita, no? Cioè alle tue possibilità di vita.
Quando poveretti invece, lavoravano come somari, proprio, cioè, come
paradossalmente le forze dell'ordine francese cercarono di, ci sono riportati, io poi non sono una storica neanche a piangere, per cui può essere che dica anche delle inesattezze, ma cercarono di aiutare questi italiani, di non farli proprio finire male. E vabbè, quindi abbiamo questo episodio che è brutto, che non è stato un episodio, ha avuto delle conseguenze, ha avuto delle conseguenze per fortuna, possiamo dire, anche in Italia, dove ci fu una risposta chiaramente a questa cosa, per cui il consolato francese venne preso di mira, insomma, si aggiustò un po' tutto, il sindaco di questo paese dovette rassegnare le sue dimissioni, insomma, noi stiamo parlando della Francia perché Sante Caserio ha assassinato il presidente francese, ma se vogliamo parlare di linciaggi, di immigrazione che è stata pompata malamente da giornalisti, da persone in malafede, da capi di governo piuttosto che capi da amministratori vari, eccetera. Allora non possiamo dimenticare, riguardo sempre gli italiani, perché volendo possiamo fare, tu prima parlavi dei polacchi, in questo caso ci arriviamo, perché volendo parlare di immigrati in generale ce ne sono ben altri anche di episodi che potremmo ricordare, ma stando su quelli italiani eclatanti c'è il massacro di New Orleans anche, quindi siamo negli Stati Uniti 2 anni prima di
erano lavoratori delle miniere o nei campi?
1891, no, questi erano dei migranti italiani a New Orleans, lavoravano in vario modo, furono accusati di un omicidio, ingiustamente, perché poi...
Sì, era una scuola, che gli americani hanno.
Anche lì i giornalisti montarono tutta la cosa, chiaramente instillati da vari... Siamo nel sud degli Stati Uniti, quindi abbiamo i grandi proprietari terrieri.
Sì, gli eredi di schiavisti.
Che sono il vero potentato di quella di quelle regioni degli Stati Uniti. Quindi che sobillano il tutto, però cosa avviene? Che questi vengono prosciolti da ogni accusa in tribunale, perché chiaramente era un'accusa ingiusta, e escono dal tribunale e la folla inferocita, stiamo parlando, qualcuno riporta anche 20.000 persone, si accanì contro questi e li linciò. Malamente, furono picchiati, gliene fecero di tutti i colori. E siamo in quell'epoca negli Stati Uniti che durerà fino agli anni 70, fino al 68, per quel che riguarda anche una componente non immigrata degli Stati Uniti, cioè gli afroamericani.
E... Sì, l'apartheid, che c'erano i pullman per i bianchi, c'erano i posti a sedere per i neri.
Ma questo è l'aspetto, serie... diciamo, più colorito, no? Cioè più carino ancora, che si può dire, no? Quello che fa specie sono proprio questi linciaggi a livello popolare, che poi finivano rappresentati in cartoline, dipinti, eccetera, con persone mutilate. Non sai che adesso dicono gli islamici, barbari, fanatici, che fanno le cose più incredibili, mutilano le persone, fanno i video.
Sì, le solite
questi
cagate
venivano
mediatiche.
Mutilati, venivano bruciati vivi a fuoco lento, venivano appesi agli alberi, conciati così, e disegnati e riportati sulle cartoline, che poi si spedivano allegri allegri, tutti contenti, questi immigrati italiani, perché erano la peggiore specie che potesse capitare,
sì,
dopo. Immigrati europei, tolti i polacchi, cioè dopo i polacchi venivano gli italiani, soprattutto meridionali, no? E in realtà sono stati linciati italiani di tutte le regioni, ma quello che fa specie è proprio che a livello popolare stiamo parlando di donne, vecchi, bambini che assistevano a questi linciaggi, partecipavano, e poi erano tutti lì a indicare.
Sì, erano un po' come una specie di Hitlerjugend.
Sì.
Dopo gli americani si lamentavano, loro si proponevano come difensori della libertà.
Infatti, quando mi parlano di fanatici, io dico, vabbè, perché qua di fanatici, quello che mi fa specie è che diventa molto, molto facile il parlare, cioè montare nel popolino. Ne avevamo parlato ancora con Curzio Bettio quando diceva i discorsi di D'Annunzio che prendevano la pancia, no? Montare nella pancia di persone che non, di persone che non hanno interessi a difendere chi sfrutta, ad andare contro altri sfruttati, no?
Sì, praticamente una guerra di poveri, perché loro non capivano chi era il vero nemico, l'ignoranza, cioè loro proprio
è
giocavano contro.
Che però...
Infatti, sì, è vero, poi adesso mi torna in mente, giusto? Come dicevi tu, la pronuncia maccheronica, perché da noi ci chiamavano macaroni.
Eh sì.
È sempre uno spregiativo nei confronti.
Ma comunque noi per negli Stati Uniti, come l'avevamo ricordato per Sacco e Vanzetti, eravamo WOP, erano i quelli con la pelle color, non eravamo bianchi. Not white, non eravamo bianchi per loro, cioè proprio razzialmente
che poi tra l'altro
quando vi dicono, già con Canfora l'avevamo ricordato, quando dicono il razzismo del nazifascismo, i nazisti, poi soprattutto noi le leggi razziali in fin dei conti non troppo, poi non eravamo così proprio fanatici, no? Il razzismo era ancora prima di Hitler.
Sì, difatti addirittura gli inglesi ci chiamavano Dagoes, tanti nomignoli, l'italiano è sempre qualche nomignolo, e difatti è una cosa che in America, proprio che tra l'altro è un popolo di immigrati, perché gli Yankee non sono, cioè i veri nativi sono gli indiani pelirossa,
quelli nelle riserve,
ma appunto, ma che gli americani dicono di essere un popolo è una balla spaziale, perché comunque sono un popolo di immigrati.
Sì.
Cioè è quello il problema più grosso, che loro non capiscono.
Però quello che mi fa specie è anche per esempio in Francia, no? Allora, torniamo a Sante Caserio. Sante Caserio uccide il presidente e poi sembra che urli viva l'anarchia, e sono state le persone intorno a Carnot, quindi il popolo che era arrivato ad applaudire il presidente, a fermare Sante Caserio e a farlo arrestare. Non è solo quello. Dopo questa uccisione, no? Perché spesso gli anarchici vengono, anche a ragione, perché a vedere la storia, vengono accusati di peggiorare la situazione con i loro atti individualisti, eccetera, no? In effetti, dopo il presenticidio francese, alle tre leggi scellerate se ne aggiunse una quarta, ancora più repressiva, e poi soprattutto iniziò un'ondata anti-italiana in Francia, a Lione soprattutto, ma anche nel resto della Francia, tanto che nel periodo seguente furono rimpatriati quasi 3.000 italiani.
Tra l'altro, quindi, la cosa che mi fa un po' schifo è più che altro perché dopo, durante la Prima Guerra Mondiale, ci fu un corso di un corpo di spedizione italiano che andò a combattere con i francesi, specialmente nella zona di Verdun, e Sedan, cioè praticamente noi siamo andati ad aiutare i nostri carnefici, proprio tipico italiano.
Non è neanche vero, perché se vai a guardare, tra per esempio, bellissimo Dumas, il figlio di Dumas,
Alexander Dumas,
i tre moschettieri, eccetera,
sì,
eccetera, invece fece un bel plauso a Sante Caserio e al suo gesto, lo fece, per cui evidentemente. No, quando ci montano il caso degli immigrati piuttosto che di qualunque altra categoria,
esatto.
Quando ti chiedi, ma questo è lo strumento grandioso che ci hanno messo in mano i socialisti nell'Ottocento, ti devi sempre chiedere, ma questo è uno sfruttato come me o è uno sfruttatore? Allora mi sembra evidente che in un regime capitalista, imperialista, colonialista,
come era la Francia
all'epoca,
l'immigrazione
non sia libera, non è che sono persone libere che fanno del mondo la loro patria e che si muovono liberamente tra paesi in cerca di una vita che li aggrada, che li faccia, che in un posto che gli piace, eccetera. No, sono immigrazioni spesso e volentieri guidate dal capitalismo, che mettono chiaramente il mercato del lavoro sotto ricatto, perché ti fanno arrivare delle persone che rompono il tessuto sociale, che accettano condizioni di lavoro inferiori a quelle che accetterebbero quelli che già ci sono, che non è detto che siano gli autoctoni da generazioni e generazioni, ma magari abbastanza da aver intrecciato un tessuto sociale.
Ma lo sai quando,
sociale,
quando,
no?
quando al borghese vai a togliere il suo piccolo gruzzolo, loro iniziano a imbestiarsi, perché come si dice, quando inizia a toccare la tasca, il portafogli, là iniziano
ma
i botti.
Ma non sempre, ad esempio, ma tu mi vuoi veramente far credere che la Francia imperialista di fine Ottocento non potesse dare condizioni di vita degne sia ai francesi, sia a tutti gli immigrati che potevano entrare in Francia?
Che poi, tra l'altro, quell'immigrazione all'epoca penso fosse un fenomeno abbastanza contenuto.
Oggi, un'Italia o un'Europa che sono potenze industriali, Italia non più, però... che sono potenze industriali o comunque a livello finanziario sono i padroni del mondo, insieme agli Stati Uniti, ad altre realtà economiche. Ma vuoi dire davvero, volete farmi credere che quelle migliaia di immigrati che arrivano non possono trovare delle condizioni di vita degne? Vogliono davvero farci credere che gli europei non possono vivere dignitosamente?
Ma
scusa, ma tutte le ricchezze che vengono depredate in Africa,
esatto,
in Asia, in America Latina, ma dove cazzo vanno a finire?
Beh, nelle tasche
appunto, tutte queste cazzo di ricchezze, di soldi, dove sono?
Chiaramente nelle tasche di capitalisti.
Allora, se l'europeo medio, come il francese medio, come lo statunitense medio di fine Ottocento, di questi episodi, non ha, e l'europeo oggi non ha una vita dignitosa, ma Dio boh, ma sarà colpa di quei quattro cattoni sfruttati come noi, oppure sarà colpa di chi ci ruba tutto?
Ma è l'ignoranza, perché ti vogliono portare la guerra tra poveri, è chiaro, cioè
allora,
non c'è altra soluzione.
Su questo, visto che ce la stanno montando, hai capito? Poi se vai a vedere nei giornali anche, gli stessi giornalisti che poi fomentano contro lo sfruttato come te, senza togliere che chiaramente questa immigrazione è frutto della volontà capitalista di tenerci tutti sotto scacco e ben sfruttati sempre comunque, ma tolto questo, se tu vai a vedere anche i giornali di regime, cioè questi qua che ci stanno montando tutto sto casino, come l'hanno montato a fine Ottocento in Francia, come l'hanno montato negli Stati Uniti, eccetera, ci sono le notizie che, per esempio, tutta una serie di risorse finanziarie vengono buttate in false imprese che sono a rischio tutto statale, quindi di imprenditoria e di capitalismo, non c'è un tubo. Anche lì le banche che minacciano gli stati, cioè dei soggetti privati possono minacciare degli stati, dai, ma mi state raccontando barzellette, spariscono
infatti
risorse.
mi viene in mente Lenin, che la prima cosa che fece fu nazionalizzare le banche, perché sapeva bene dove era il marcio.
No, allora, se io vado a vedere dove vengono buttati i soldi, allora abbiamo i sindaci della Valsusa con tutti i valsusini che ci stanno dicendo già da vent'anni ormai, guardate che hanno montato tutto sto casino di TAV, mica TAV, tutte ste SPA per ciucciarsi i soldi pubblici. Quindi,
beh, chiaro,
delle imprese private,
logicamente privatizziamo i profitti e rendiamo debiti pubblici,
quindi,
debiti.
Lì ci hanno già detto come
ma
finiscono,
ma poi non occorre,
no?
Che tu vada tanto distante, basta che vai qua a Venezia,
poi vai a vedere, adesso è venuta fuori la notizia oggi che 9 euro su 10 vanno alla difesa, no? Al Ministero della Difesa. Uno si immagina, cazzo, stanno facendo ricchi i militari, no? Sti soldati che vanno a uccidere civili in giro per il mondo, o comunque a presidiare in giro per il mondo, perché sono quelli che hanno in effetti lo stipendio più alto, chissà quanto diventeranno ricchi. Un cazzo, perché finisce tutto nelle solite tasche pure lì. Il Ministero della Difesa è riuscito in questi ultimi 10-20 anni, no, che mentre ci fanno parlare degli immigrati che ci rubano il lavoro, no, è riuscito ad affittare i nostri, le nostre caserme, i nostri poligoni, le nostre aree militari alle
multinazionali delle
multinazionali
armi.
Delle armi.
Difatti,
a far cosa? A sperimentare armi che spesso e volentieri sono inquinanti, velenosissime.
Certo,
che
basta guardare in Sardegna cosa stanno facendo.
Muoiono tutti, dai militari fino ai gli allevatori, le
bestie. Beh, ma sì, sì, è vero, no? Perché comunque nei
di quindi, bello che tra l'altro anche lì i soldi non è che vanno al militare, che uno dice vabbè, cioè, sarà uno stronzo, volontario, mercenario, però finiscono lui. No. Finiscono
nelle tasche dei
soliti
noti. Allora, anche perché è vero, tra l'altro, in Sardegna ci fanno pagare di qui i prezzi per affittare i poligoni. E dopo, tra l'altro, ogni tanto capita anche il piccolo fatto che si dimenticano qualche arma in giro. Perché è capitato che magari qualcuno facendo un giretto
ma ne hanno così tante.
No, ma è bello che magari capita qualcuno che si sta facendo la sua grigliatina nel suo giardinetto e si vede arrivare un'ogiva da qualche parte. Oppure è capitato anche l'episodio di due escursionisti che per terra hanno trovato un'arma anticarro perfettamente funzionante con tanto di razzi di riserva. Quindi possiamo anche capire cosa combinano in giro.
Però lì potrebbe essere anche utile.
Potrebbe, sì.
Non sono le armi della Seconda Guerra Mondiale che sono state sotterrate, arrugginite, che non possono più essere usate. Cioè, voglio dire, se te ne arriva una,
è sovente che capita, magari oppure anche in spiaggia, che qualcuno si stava facendo il suo bel bagnetto e si è visto arrivare due bei tonfi nella sabbia perché qualcuno ha sbagliato a tirare.
Vabbè, sempre meglio di vedersi arrivare spiaggiati i cadaveri di quelli che cercano di superare il mare.
Sì, sì, no, ma appunto
usando le tratte chiaramente volute.
Difatti, allora adesso ne stanno iniziando a farti fuori direttamente sul bagnasciuga.
No, in effetti abbiamo delle situazioni quasi ridicole, se non fossero drammatiche, perché chiaramente
drammatiche assolutamente.
Chiaramente abbiamo una situazione allucinante, anche i militari, persino ancora quelli di leva, che si sono ammalati
in Kosovo,
in tanti teatri bellici, ma anche a casa, per esempio nei poligoni, eccetera.
Ma specialmente nelle basi dell'aeronautica, perché erano tutte scavate dentro radon, c'erano delle gallerie, c'era il radon,
anche solo
e anche le munizioni.
Allora, l'uranio
munizioni.
Impoverito,
no, ma quello è arrivato un po'
dopo. No. È dagli anni 50.
No, ma in Italia, 50, in Italia è arrivato un po' più tardi.
Sì, ma nei teatri bellici lo usavano già. Quindi, negli anni 50, il Dipartimento degli Stati Uniti d'America avvisa il nostro Ministero della Difesa dei rischi che si possono correre con l'uranio impoverito e delle protezioni che si potrebbero usare. Siamo negli anni 50. Da allora... gli ultimi militari stanno morendo ancora.
Sì, perché sono venuti a contatto con, specialmente con le, quando facevano i sopralluoghi anche in Serbia, in Kosovo durante il 99, che sono venuti a contatto con i mezzi blindati serbi distrutti da appunto questi proiettili all'uranio impoverito. Loro non si rendevano conto,
no, rendevano conto un po', qualche cosa gli qualcuno, è capito, cioè qualche dubbio l'hanno avuto,
qualcuno sì l'ha avuto,
soprattutto
però
quando hanno visto che loro andavano in pantaloncini, in magliettina, gli altri arrivavano con le bardature tipo extraterrestre, no?
Certo.
Allora là qualche dubbio gli è anche venuto, però sì. Il problema è, ok, te ne freghi, no? Ti arriva l'avviso dal Dipartimento degli Stati Uniti, te ne freghi di prendere protezione, di provvedimenti per i tuoi militari, sta bene, no, sta bene un cazzo, comunque vabbè, sta bene.
No, sta bene che stiamo a casa.
Sì, va bene, si ammalano, no? Cosa fai? Zitto, visto che sei tu il responsabile, beh, li risarcisci, li tieni buoni.
Cerchi di insabbiare tutto.
Insomma, è ciccia, no? Invece in Italia si insabbia congedandoli e lasciandoli in merda loro, le loro famiglie, e ciccia. Per cui si sono dovuti muovere associazioni sia di militari, quella dei carabinieri è la più famosa, ma sante associazioni anche non militari.
D'arma.
Soprattutto di sinistra, che hanno difeso queste persone, hanno cercato di aiutarle e di portare all'attenzione pubblica, eccetera. Allora, se questo è il destino che hanno riservato ai militari, tu figurati i civili, sia nei teatri bellici sia quelli intorno.
Sì, perché tra l'altro purtroppo anche mi ricordo ancora quando c'era la leva, difatti fu un alpino in Kosovo che ci rimise le penne perché calpestò, cioè, per sbaglio, una bomba da mortaio.
ce ne sono.
No, no, ma comunque tuttora, diciamo, ecco, per esempio citiamo l'esempio simbolo, è come dire andate a farvi una camminatina intorno a Sarajevo e come dire praticamente suicidatevi, perché si sa purtroppo che molte delle migliaia di mine, tra l'altro fabbricate in Italia, perché sono Valmara, Fiat, robe del genere, sono ancora là purtroppo sepolte.
E allora uno si chiede, scusate, ma perché abbiamo tutto sto popò di roba, esercito, armi, eccetera, in giro per il mondo? Come diceva Remarca, abbiamo qualche stato, montagna e fiume che ci sta dichiarando guerra?
No.
Mi par di no.
È la solita storia dell'imperialismo. Per lui è sempre la guerra, cioè, perché loro devono svuotare i loro magazzini, devono combinare qualcosa, devono portare morte e distruzione.
Così come noi ci riusciamo a far abbindolare dallo sfruttato come noi che ci vuole togliere chissà che cosa, che ci deruba, no? E non ci rendiamo conto che se stiamo vivendo di merda, indipendentemente dagli immigrati, è già un problema grosso. C'è già qualcuno che ci sta sfruttando.
Ma ti danno sempre, come dico io, ti danno sempre quella carotina, ma dopo il bastone è ben più grosso. Però intanto tu mangi la carotina e la caramellina, non ti rendi conto
che è quello che sto dicendo.
Esatto.
Così come il lavoratore semplicissimo, sfruttatissimo, che sa benissimo chi dovrebbe essere il responsabile, comunque puoi immaginarlo.
No, perché comunque il capitale, come dici tu, gli ha dato un po' di parvenza, sì, di benessere.
Sì, ho capito, ma siamo a 20 anni, per esempio, del fatti della salina della Camargue 1893, siamo a 20 anni rotti dalla Comune di Parigi, non è che siamo in mezzo al nulla. Siamo a quasi 40-50 anni.
Ma diciamo che la gente dimentica troppo presto.
Ma ecco, allora io dico, quando succedono cose, uno intanto vedere chi sta veramente rubando e perché lo sta facendo. Dopodiché,
ma purtroppo, come dici tu o come dico io, ti mettono sempre quelle famose carotine o caramelline. Tu intanto
sì, no, noi ci accontentiamo delle briciole.
Ma non ti rendi conto che quella caramella, quella carota è piena di cianuro.
Allora, prima della ballata di Santo e Caserio, mi piacerebbe farti ascoltare una delle canzoni, diciamo, delle bandiere dell'anarchia. Ti sto inondando chiaramente
di anarchismo.
Di anarchismo, e cioè il O profughi d'Italia. Per dire che quello che ci viene sventolato davanti come una grande minaccia, no? Finirete immigrati anche voi. Noi siamo già emigrati, in Italia ci stanno raccontando di tutti gli immigrati che arrivano, sono molti, molti di più quelli italiani che se ne stanno andando, quindi siamo di nuovo un popolo di emigrati
con la valigia di cartone.
Ma appunto queste sono vie e situazioni di immigrazioni volute dal capitalismo, e quindi con tutte le condizioni del capitalismo di sfruttamento nello sfruttamento, mentre c'è chi dell'idea di poter muoversi liberamente per il mondo ne ha fatto appunto una bandiera, per quanto esiliato da nazione a nazione, come sentiremo. O profughi d'Italia, e poi ti faccio sentire la ballata di Sante Caserio e chiudiamo, e possiamo ricominciare dall'anniversario del 24 giugno 1894 e Carnot. Quindi O profughi d'Italia, giusto per ricordarci di Pietro Gori anche, e poi di
Sante Caserio,
chi non si dimentica chi sono veramente, chi è veramente il nemico.
Esatto.
Cioè lo sfruttamento.
O profughi d'Italia, all'avventura si va senza rimpianti né paura. Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero. Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà.
Sì, ribelli, noi troveremo schiere di fratelli.
Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero, ed un pensiero. Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero. Nostra patria al mondo intero, nostra legge la libertà ed un pensiero, ed un pensiero. Nostra patria al mondo intero, nostra legge la libertà ed un pensiero. Prima il dolcista
assiam di plebivarie tra i dolori de proscritti ad agitar la face dei diritti.
Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero.
Lavoratori, a voi diretto il canto di questa mia canzone che sa di pianto e che ricorda un baldo giovin forte che per amor di voi sfidò la morte. A te Caserio arde nella pupilla delle vendette umane la scintilla, e dalla plebe che lavora e geme donasti ogni tuo affetto, ogni tua speme. Eri nello splendore della vita e non vedesti che notte infinita, la notte dei dolori e della fame che incombe sull'immenso umano carnane, e ti levasti in atto di dolore, di ignoti strazi altero vendicatore, e t'avventasti tu sì buono e mite a scuoter l'alme schiave d'avvilite. Tremarono i potenti all'atto fiero e nuove insidie tesero al pensiero, e il popolo cui l'anima donasti non ti comprese, pur tu non piegasti, e i tuoi 20 anni una feral mattina gettasti al mondo dalla ghigliottina, al mondo villa tua, grande alma pia, alto gridando viva l'anarchia.
così siamo arrivati alla fine di questa lunga dedica a Sante Caserio e al suo
presente. E a tutti gli anarchici che hanno che non hanno sbagliato bersaglio.
No, no, infatti, perché poi quello è stato... Vabbè, non che uccidendo l'uomo, uccidendo, per quanto sia un simbolo, hai risolto, però...
Però intanto, intanto parti, cioè bisogna sempre avere un inizio.
Sì, no, infatti. Allora, ricordiamo anche, e magari ne parliamo, perché dalla prossima volta volevo mettere anche almeno una lettera a trasmissione di chi è finito fucilato,
di chi non è tornato.
E sì, anche di chi non è tornato, ma visto che stiamo parlando di ribelli, di chi non ha avuto problemi a distinguere lo sfruttato dallo sfruttatore, e ricordiamo che molti socialisti, molti anarchici non ebbero problemi a fare questa distinzione, altri invece sì, e ad esempio si arruolarono nel 1914 per quel che riguarda gli europei, 1915 gli italiani, quindi non è neanche così lineare la storia di socialisti anarchici, ma visto, ricordiamo quelli che si sono ribellati e che ad esempio in Italia sono passati per le compagnie di disciplina. E magari ne parliamo meglio la prossima volta. Adesso invece andiamo
un po' con Salsa,
con Carlo Salsa.
E allora, esatto, iniziamo a dedicare appunto la puntata anche a questi ragazzi. La dedichiamo a tutti quanti, sì, coloro che non tornarono, ai tanti che si trovano nei vari ossari, a tanti che si trovano a Re di Puglia sepolti sotto un muro di cemento con scritto presente, che penso che loro avrebbero avuto più piacere a starsene a casa loro con le loro mogli,
infatti,
piuttosto che cadere nelle pietraie infami del Carso.
Pian pianino, come il nostro tenente, che questa è anche una cosa importante, perché con Remarque eravamo veramente al soldatino, no? Invece qui siamo agli ufficiali, però ufficiali che sono in prima linea, adesso lo leggeremo. Ma ascolteremo come Carlo Salsa ci porterà a conoscere il pensiero di chi era in trincea italiana, e dalla prossima volta approfondiamo un po' meglio le compagnie di disciplina e magari singoli episodi o singoli casi che è bello ricordare.
E mentre appunto iniziamo a ritornare dove ci ha portato il nostro tenente, ci porta adesso a Sagrado, Carlo ci porta a Sagrado e ci narra che mentre scendiamo dinanzi al comando un'occhiata alla via deserta e le case tutte sprangate, enormi cadaveri di pietra allineati militarmente. Ci stupisce questo favoloso silenzio così prossimo alle prime linee. Saliamo, sospingo discretamente una porta, annuso, intravedo un tenente colonnello che gesticola con veemenza, grida: basta, bisogna finirla, un mese che si fa massacrare inutilmente giorno per giorno la nostra gioventù, contro quei quattro maledetti cucuzzoli, a Cristo bisogna finirla. Quei quattro maledetti cucuzzoli in questo caso sono il San Michele del Carso, tutte le varie quote che girano lì intorno. Si interrompe, sorprendendo la mia curiosità, ordina un avanti che sembra un marovescio. Entriamo, dietro uno scrittoio un maggiore ancora barricato contro quelle violenze verbali. Il tenente colonnello si arrabatta muto per la camera con le mani inchiodate sul dorso, gli occhi bassi. Esponiamo i nostri casi al maggiore, che leva di tanto in tanto su di noi uno sguardo scialbo, quasi pensando a tutt'altro. Quando il nostro silenzio perplesso l'avverte che attendiamo una risposta, si risolve. Vada una Straussina al comando di brigata, secondo reggimento, è in linea. Ci congediamo in silenzio con una battuta di tacchi, usciamo in silenzio. Il tenente colonnello ci osserva con un indefinibile sguardo di amarezza. Sulla strada una, due o tre detonazioni vicinissime, imperiose, arroganti ci investono. Abbiamo l'impressione di essere schiaffeggiati in una rapina di vento. Un silenzio enorme di cimitero ripiomba tra le case del cielo nebbioso su quel soprassalto fulmineo. Si cominciano le danze, avverte Giubo, con un sorriso esitante, saltabeccando sugli stinchi secchi, come per sprigionare l'orgasmo che lo elettrizza. Pare che quell'andamento di danza si comunichi a tutti noi, ci mettiamo a zampettare senza perché, come quelle mandrie dirette al macello che attraversano di notte le città deserte, allettate la brigata numerosa, dalla novità dell'ambiente e da un'illusione di signoria. Giungiamo ad un portello in pietra, due carabinieri appostati dietro i pilastri ci fermano, passino a uno a uno e di corsa, siamo in vista, no, perché c'è nebbia su San Michele, ma non si sa mai, e poi incominciano a fioccare pallottole, sentono. Sciano nell'aria su forii vaghi, transvolano. Queste sono le pallottole? Interroga onorato con gli occhi che sembrano lì per sgusciargli per terra. Gli tiro la giubba per avvertirlo che queste domande gli ufficiali non le devono fare. Il pudore dell'ignoranza deve preservare il nostro decoro che di fronte alla truppa ha l'obbligo rigoroso di sapere tutto. Onorato ringoia un secondo sproposito che era per traboccare. I carabinieri ci danno i primi ragguagli con impaccio con cui si avvertono le persone di riguardo di non commettere le sciocchezze. Andiamo, interrompo io per impedire il peggio. Salto i pochi gradini e mi infilo correndo nella passerella attesa sull'isonzo. Guardo in alto con la pretesa di scorgere questi insetti invisibili che hanno l'aria di andare per i fatti loro. Suffolando avverto delle detonazioni fioche, scialbe lontane come colpi di tosse, inaspriti da quella nebbia. 3 o 4 vampate che scattano come linguette velenose tra i ciuffi d'erba della riva, incidono un colore, un palpito, un urlo nell'immobilità grigia. Sdraussina. Ci avviciniamo giunti sull'opposta riva verso un gruppo di case bianchicce, quasi sepolte tra fogliame estinto. Sembrano ingenocchiarsi ai piedi di un santuario. Lungo la via scorgiamo un generale che punta un binocolo verso l'alto, intento a trafiggere la densa nebbia che incappuccia il San Michele. Gli avvenimenti che osserva immobile a lungo ostinato gli impediscono di avvertire il nostro passaggio. Le case sono tutte sbrecciate, sventrate, scheletri grotteschi che levano al cielo i loro stinchi, in un gesto di invocazione, le trafitture della pioggia inzuppano il paesaggio, in un senso di freddo e di oscurità. Cominciano a passare dei soldati, sembrano avviati sulle orme di un pellegrinaggio senza fine, verso una meta che si deve raggiungere comunque. Il comando è installato in un castelletto signorile che ride dalle sue tonde finestre civettuole, nonostante una larga piaga tamponata dei sacchetti a terra, bianche con battufoli di garza. Un ufficiale di cavalleria, aiutante di campo, che non ha smarrito il trambusto della guerra né l'eleganza né la caramella, ci introduce in una sala semibuia, annota i nostri nomi, ci prega di attendere, ritorna poco dopo, e soffermandosi sull'uscio che tiene aperto dall'attenti. Il generale che comanda la brigata ci stringe la mano rivolgendo ad ognuno alcune domande di circostanza. Che pare lo impaccino, poi dice a tutti breve: signori, loro vengono a occupare i vuoti lasciati da altri ufficiali morti eroicamente. Cerchino di essere degni di loro predecessori. Il discorsetto ha nel tono un senso inespresso che ci appare e ci sfugge. Sembrano parole di condoglianza postuma e preventiva. Uscito il generale, l'aiutante di campo avverte che il battaglione al quale siamo stati assegnati scenderà dalla linea domani e che possiamo attenderlo qui, e ci dà la facoltà di usufruire di quella camera sontuosa per riposare la notte. Appena soli, ciascuno si affretta a prenotare le poltrone disponibili, tarattare si dispongono le sedie e il tavolo. Gallo, che si è indugiato a trasmettere mentalmente un ultimo addio alla sua ragazza, gironza al malinconico in cerca di accomodamenti eccezionali. Per Dio, scatta Brocchetti affondato nella poltrona dopo una certa meditazione. Un chiodo, interroga Cassata ad occhi chiusi. Il generale si è dimenticato di una cosa. Gli auguri di lunga vita, quelli domani. Il pranzo, per Dio, cosa si mangia qui? Cosa si mangia? Io non ho fame. Questo è affar tuo, lo dicevo per quello, io invece ho fame. Questo pure è affare tuo, smettila, ti ripeto che ho fame, è inutile, me l'hai già detto. E cosa si mangia? In guerra è così, non si mangia. Beh, così si fa, io faccio il guerriero, ma Brocchetti non la vuol smettere. Dobbiamo espellere questo disturbatore, propone Onorato, chiedi al piantone. Qualcosa ci dovrà pure essere, insinua Gallo, che non è ancora riuscito a trovare un piazzamento. Brocchetti si lascia solleticare, si alza, esce un poco circospetto, torna dopo un indugio eccessivo, assorto nella contemplazione di una pagnotta stantia. Ci vogliono far morire di fame, brutto nel soddisfatto delle sue investigazioni. Una pagnotta val bene una poltrona, stabilisce Cassata, ammiccando a Gallo che nel frattempo si è collocato a suo agio. Ora si attizza una disputa che minaccia di durare un pezzo. Brocchetti protesta con quella sua aria di sonnolenza che ha sempre, e Gallo si limita a ripetere imperterrito: quando dormo io non do udienza. Qui si va a finire le calende greche, esplode Cassata con fare autoritario. Si levano zittie, esclamazioni e proteste. Se Dio vuole, Brocchetti rinuncia e si accuccia sul pavimento, accingendosi a sgretolare la sua pagnotta dura. Osservo i miei compagni, che nelle paralisi del sonno manifestano i loro caratteri più semplici, un'immaginazione emittente, si ostina, si incide come una ruga nel mezzo dei miei pensieri. Li osservo, giubbo magro come la quaresima, vibrante come una corda di violino, viso pallido, scarabocchiato da sopracciglia enormi. Cassata, solido, spalle quadre, turgido di salute, volto ferito alle labbra, che sembrano vescichette gonfie di sangue. Brocchetti, monumentale fanciullesco, simile a quei marmocchi di cartapesta che circolano di carnevale al suo paese. Gallo dorme a bocca aperta con aria ispirata, quasi stesse per elevare un madrigale alla sua ragazza lontana. Onorato, raso come un coscritto e paffuto come un neonato, carangione di rosbif, brontolone ed effervescente come un pentolino d'acqua che ronfa d'onora sulla stufa. Che strambe idee, cerchiamo di dormire e facciamo intanto gli scongiuri di rito. E con questa prima introduzione dell'arrivo di Carlo Salsa alla trincea.
Quindi siamo su San Michele, che quindi
stanno avvicinandosi
a una bella tomba, no?
Sì, esatto, okay. Una grandissima tomba è proprio San Michele.
Allora, ricordando la cena del 27 giugno di
domenica
sabato, sabato sera?
Sabato sera, allora sbaglio io. Caraibica.
Vi lasciamo con Tapum.
Vi salutiamo tutti.
A giovedì prossimo
con 1914. E un ricordo a tutti i ragazzi che non tornarono, e a Sante Caserio, e a Gaetano
e
Bresci.
A tutti i ribelli!
Esatto.